Eccoci qua, good morning Genova, anzi good evening. Per me è una serata bellissima, emozionante. Io mi iscrissi alla FIGC nei giorni di piazza Tiananmen, quindi da lì nacque questa virtuosa contraddizione che poi ha contraddistinto tutta la mia vita politica e intellettuale. Cioè, per me, nel momento in cui dei ragazzi dall'altra parte del mondo, in Cina, lottavano per la loro libertà, era il momento di incominciare a lottare anche dalle nostre parti. E sono emozionatissimo perché stasera rivedo Gianni Cooperlo, il segretario di quella FIGC, quindi un pezzo importantissimo della mia vita e della mia formazione. Ciao Gianni.
Ciao, ciao, ciao Lorenzo,
Non ci
grazie.
vediamo da tempo.
Non ci vediamo da tempo, sì, da qualche anno succede, però poi i ricordi importanti rimangono e tu ne hai appena citato uno che ha avuto un peso importante per tanti di noi, io tra questi, come te.
Allora Gianni, sui tuoi social uno ti ha scritto che devi usare un linguaggio più spiccio quando parli, per cui stasera voleremo altissimo e saremo aulici, ma nel contempo tireremo fuori anche un Gianni Cooperlo ultra punk, un Gianni Cooperlo inedito che non si è mai visto nel mainstream televisivo, usando la nostra piccola emittente. E il titolo di questa nostra chiacchierata nasce così, da un'intuizione, soprattutto da una rima, dire, fare, baciare, cioè la penitenza, che però possiamo anche trasformare in un programma, in qualcosa di virtuoso. Abbiamo bisogno di nuove parole, abbiamo bisogno di nuove pratiche, abbiamo bisogno anche di tanta testimonianza. E ripensare alla politica, invece, è una citazione da un grandissimo documento, anche quello per me molto formativo, una chiacchierata tra Edgar Morin e padre Ernesto Balducci, durante i giorni della guerra del Golfo, eravamo agli inizi degli anni 90, si chiamava appunto Ripensare alla politica, un documento che io invito tutti a recuperare, non è molto facile trovarlo su internet, ma si trova, ed è un documento addirittura profetico. Non so, ti ricordi di quella chiacchierata tra Morena e Balducci?
Sì, non nel dettaglio, nel merito, ma mi ricordo, poi sono due figure, insomma, fondamentali per tante
Ecco,
ragioni.
partiamo da lì, Gianni, la nostra FIGC, diciamo così, quella di quegli anni, nasceva in una temperie culturale molto particolare, cioè eravamo veramente influenzati anche dalla cultura della pace, del disarmo. La guerra del Golfo fu un crocevia importantissimo per la nostra generazione. Tu chiudesti o apristi, non mi ricordo, l'ultimo congresso tuo da FIGC8 dicendo: noi siamo nipoti dell'atomica e figli della deterrenza. Adesso che siamo padri del precariato e ci troviamo dopo 30 anni, che cosa abbiamo da dire?
Ma in quegli anni ci fu un testo che amammo moltissimo, citavamo spesso, era di un economista, Claudio Napoleoni, e forse te lo ricorderai, il titolo era Cercate ancora, no? Che faceva un po' da accompagnamento a quell'ammonimento che qualche anno prima ci aveva scortato quando eravamo piuttosto giovani, quasi ragazzini, con il messaggio del segretario più amato di quel partito e i pensieri lunghi di Berlinguer. Quindi pensare lungo e cercare ancora. La combinazione di questi due elementi è stata un po' come una bussola, no, per un pezzo della nostra generazione. La domanda è complicata perché oggi che siamo padri di una generazione di precari, in senso letterale, nel senso che lo siamo biologicamente e culturalmente, forse la cosa che più ci manca, secondo me almeno, Lorenzo, è esattamente la combinazione tra un pensare lungo e un cercare sempre. L'impressione è di una. Io sarò molto sincero stasera, quindi anche molto critico e autocritico. L'impressione è di una politica, di una classe politica, di un ceto politico che anche in questa nostra metà campo ha teso un po' ad adagiarsi sullo scontato e la
Sai
ricerca
che
di una nuova.
l'ultimo che ho votato sei stato tu, eh? Dopo io mi sono perso nelle
Ma hai
nebbie.
votato quando alle primarie del PD?
Sì. Io personalmente, cioè all'ultima primaria a cui ho votato è quella lì. Poi la storia
Ma
si è
lì
fatta
credo che
veramente
eravamo lì, c'eri tu, c'ero io e qualche altro amico, insomma, non è che, sai che quella volta lì io non è che avessi una visibilità particolare, però mi sono candidato a queste primarie perché non c'era nessun altro. E allora ho cominciato anche a fare cose che per me erano una sofferenza, un patimento, ogni tanto andare davanti ad una telecamera, fare delle dichiarazioni. Insomma, te la faccio breve, prendo un treno, vado a Milano perché dovevo andare a Colonia Monzese a uno studio Mediaset per registrare non so che, salgo su un taxi a Centrale, l'ho raccontato ogni tanto, e il tassista guarda lo specchietto e dice, beh, come va questo PD? Allora dico, vabbè, prendo coraggio, questo vedi che la politica però ti mette in contatto con le persone, quindi chiacchieriamo fino a Colonia Monzese, sull'andamento del PD. Quando arriviamo a destinazione scendo, lui scende, mi dà il trolley dal bagagliaio e mi dice allora grazie, tanti tanti auguri dottor Civati, e lì ho capito che no, che anche la candidatura non era stata tale da produrre una notevole conoscenza, insomma bisogna essere consapevoli dei propri limiti.
Vabbè, sei tu che dai la traccia, va bene, bene, e il PD? Questa viene definita l'amalgama mal riuscita. Appunto, tornando al documento, un tempo potevi sentire padre Balducci, cattolico del dissenso, diciamo così, discutere con Edgar Morin, partire dal che cosa possiamo sperare come primo interrogativo che si ponevano in un momento. E poi ti assicuro, io poi te lo faccio avere questo documento, è veramente incredibile, i ragionamenti sulla terra patria, la crisi dello Stato-Nazione, dove però loro preconizzavano anche in un discorso veramente quasi profetico quello che sarebbe successo, la globalizzazione che portando ad un'omogeneizzazione del neoliberismo avrebbe portato anche ai fondamentalismi successivi, il radicalismo islamico, insomma un documento veramente incredibile. Ci si parlava a quel livello, poi che cosa è successo? Veramente il PD sembra quasi nato dall'unione tra due tecnocrazie, no? Quella diciamo andreattiana della Democrazia Cristiana, cioè la parte più illuminata della Democrazia Cristiana, e il nostro riformismo che veniva dai tempi eroici del PC, però questa amalgama ha prodotto un'amalgama tra due tecnocrazie più che tra due grandi pensieri, perché adesso che non abbiamo più passioni forti ma abbiamo passioni tristi, è evidente che è andata un po' così.
Ma c'è una parola nella vicenda della sinistra di questi ultimi 20-25 anni, c'è una parola secondo me importante che bisogna riconoscere, e non è una bella parola ovviamente, ed è subalternità. Noi siamo stati per una fase troppo lunga, negli anni 90, negli anni 0, culturalmente subalterni ai nostri antagonisti, ai nostri avversari. La sfida per quella che un tempo avremmo chiamato l'egemonia sui valori è stata vinta dagli altri e noi abbiamo inseguito in qualche misura cedendo all'idea che ci fosse, se non la fine della storia, comunque l'obbligo a considerare il sentiero che la storia aveva imboccato come l'unico possibile, no? Quella, ti ricordi quell'acronimo, anzi acronimo non si deve dire perché è una parola, ti ricordi comunque l'acronimo della
linguaggio destra? Linguaggio più spiccio.
Quella formula della destra, no? Introdotta dalla destra negli anni 80 e poi 90, TINA, there is no alternative, non c'è alternativa. Ad un certo punto abbiamo pensato anche noi che non ci fosse alternativa e abbiamo costruito un compromesso con i nostri avversari su un terreno che prevedeva il primato dei nostri valori sul terreno della qualità della democrazia e dell'accesso alla cittadinanza, ma un primato delle ricette liberiste sul terreno economico e sociale. La precarietà nasce da lì. A un certo punto la sinistra pensa che il compito massimo che possiamo svolgere anche quando governiamo è smussare gli spigoli più urticanti del modello liberista in economia, e allora la flessibilità che diventa precarietà, e allora delocalizzare perché la globalizzazione spingeva per una competizione al ribasso del costo del lavoro e della manodopera, e abbiamo rinunciato a usare le nostre parole, il nostro linguaggio, il nostro vocabolario. Ma se tu parli la lingua degli altri pensando in questo modo di conquistare una quota del consenso che gli altri hanno, alla fine tra la copia e l'originale, lo sai, no? Tendenzialmente le persone semplici scelgono l'originale.
Certo. C'è un passaggio, guarda, lo diceva Morin, diceva: supponete effettivamente che in diversi paesi d'Europa si scatenino degli attentati terroristici che colpiscano alla cieca alcune popolazioni civili. In questi paesi d'Europa c'è una numerosa popolazione di immigrati, penso alla Francia, alla Germania, ad altri paesi. Subito si svilupperà e si rafforzerà un sentimento di xenofobia e di razzismo, il quale è già molto presente e sarà ancora più virulento. Se in più c'è una crisi economica, abbiamo tutte le condizioni per una gigantesca regressione della democrazia nei nostri paesi, Perché, e perché non dobbiamo credere alla visione ingenua e alla giornata che abbiamo delle democrazie in tasca come se fossero un bene garantito?
Beh, Madonna, è profetico, no? È impressionante, hai ragione, impressionante, è profetico, cioè sembra scritto...
Eccoli qua,
bellissimi. Sembra scritto domani, non negli anni fa quando venne scritto. Perché poi, perché da dove nasce la crisi della democrazia e anche le difficoltà che noi incrociamo nel contrastare il famoso populismo, sovranismo, io preferisco chiamarlo col suo nome, nazionalismo, nasce dal fatto che insomma, ce lo insegnavano da ragazzini quando mettevamo piede nella prima sezione di partito, nel caso mio fu il tuo stesso partito all'epoca, e però insomma, incontravi un quarantenne operaio dei cantieri che anche se non aveva studiato alla Bocconi ti spiegava una cosa semplice, ti diceva guarda leggi tutto quello che puoi leggere, studia, culturati, ma ricordati di una cosa banale, che quando cambia la vita materiale delle persone, quando milioni di persone vedono cambiare in peggio la loro condizione di vita, quella concreta, quotidiana, prima di tutto cambia il loro modo di pensare, cambiano i loro sentimenti, cambiano l'umore che sentono nei confronti del mondo fuori dalle porte di casa, cambia l'idea di chi li può rappresentare meglio nella dimensione del potere, della politica, del governo, della rappresentanza, appunto. E noi non possiamo trascurare questa lezione, perché noi siamo nati in democrazia e abbiamo pensato per lungo tempo che fosse un destino irreversibile, ma così non è. Le democrazie liberali, per come le abbiamo conosciute ed ereditate, ricoprono un arco di tempo storico relativamente breve nella storia lunga, no, dei processi che abbiamo alle spalle. E allora dobbiamo pensare che la democrazia vada preservata, ma la preservi non soltanto se ti poni il tema di come le procedure si rispettano, no, di come quella democrazia torna ad essere utile, preziosa, insostituibile nella vita delle persone. Guarda, la pandemia di questi mesi, forse ne parleremo, non voglio anticipare, certo. ma ci racconta esattamente questo, no? Che tu hai una grande opportunità di fronte, perché se pensi all'Italia di questi mesi, è pazzesco quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, è qualcosa che ha impattato la nostra esistenza, quella dei nostri figli, il fatto di non andare a scuola, è un fenomeno che investe il mondo. Io credo che 1.800.000.000 di ragazzi e bambini che vedono sospesa la loro attività didattica, questo è accaduto nel mondo, non ha precedenti nella storia umana. Nel nostro caso, se parliamo dell'Italia, i fondamentali della nostra economia non sono mai stati così fragili come in questo momento, però allo stesso tempo da 50 anni almeno a questa parte non abbiamo mai avuto a disposizione un volume di risorse, almeno sulla carta, così significativo come quelle che stanno per affluire dall'Europa. E non solo, abbiamo fatto, quest'anno perderemo 9-10 punti di PIL su base anno, un punto di PIL sono 16 miliardi di euro, una cifra anche qui pazzesca, però quest'anno faremo deficit al 12%, grazie al fatto che l'Europa ha sospeso il patto di stabilità e le norme sugli aiuti di Stato. E anche qui per anni, per 20 anni, abbiamo discusso dei parametri di Maastricht, rapporto debito-PIL 3%, non uno 0, di più. E di colpo fai deficit al 10, al 12%, vuol dire che è uno spartiacque della storia e dovremmo cercare di essere all'altezza di questo, ma per essere all'altezza di questo devi avere anche l'ambizione e il coraggio, quei due giganti che hai fatto vedere poco fa, quel coraggio e quell'ambizione ce l'avevano, di mettere in discussione intere categorie del tuo modello di pensiero, ed è qui che secondo me la sinistra sta dimostrando un'eccessiva cautela e timidezza. Vabbè, ho fatto un comizio, basta.
No, hai fatto benissimo. Come dire, quei due purtroppo oggi li ritroviamo profeticamente in un altro. Guarda, me lo sono stampato tutto. Fratelli tutti di Papa Francesco, è un documento politico, non so se l'hai letto, a dei livelli veramente incredibili. Cioè, arriva quasi dal punto di vista psicanalitico a fissare la situazione. Ecco, qui Dimitri ci ha mandato un frame dalla conferenza di Abu Dhabi, in cui, che è passata completamente inosservata, no? Cioè il dibattito ecumenico tra le religioni di altissimo livello. Pensa che Papa Francesco nel suo documento cita continuamente l'imam, come se fosse stato quasi scritto da entrambe le religioni. Quindi abbiamo parti del nostro pianeta che stanno fermentando, prima di tutto perché stanno appunto ragionando in termini planetari, mentre invece noi siamo al rimpasto di governo e alle dichiarazioni improvvide della De Micheli. Cioè, mi sembra che ci sia proprio uno scarto fortissimo concettuale tra quello che ci sta avvenendo, questa livella del virus che ci ha chiamati ad una dimensione epocale, storica del nostro vissuto, e la pochezza del dibattito, recovery fund, MES, facciamo la commissione, il virologo di fiducia a cui affidarsi. E in tutto questo c'è veramente, risuona drammatica l'assenza di un pensiero profondo, progressista e di sinistra che possa ridare un senso. Quel documento diceva, cerchiamo di analizzare il senso di quello che ci avviene. I pensieri lunghi sono l'analisi del senso.
Però vedi, sulla recovery fund io sono un po' più generoso di te nel giudizio, nel senso che penso davvero che l'Europa questa volta, a differenza del 2008, ha battuto un colpo, anzi più di un colpo. Ho accennato al patto di stabilità, a quello che è accaduto dopo marzo-aprile, ma il fatto stesso, no, che sia cambiato il vocabolario, lo ripeto, questo tema del lessico mi sta molto a cuore, è che invece che l'austerità, parametri, rigore, controlli, si parli di Next Generation EU, cioè della prossima generazione, con un volume di risorse così significativo e ingente, poi vedremo l'applicazione di questo, però è un cambio di... Il riferimento che tu fai al pontificato di Francesco è giusto, però anche lì, no, è chiaro, questo pontificato, non sono un esperto e non ho diritto di parola in materia, ma ha qualcosa di rivoluzionario e di eretico allo stesso tempo dentro di sé. Però, Lorenzo, ti ricordi, era il febbraio del 2013, campagna elettorale delle elezioni politiche, quelle che noi pareggiamo con Pierluigi. E da lì seguirà poi lo streaming con i 5 Stelle e tutta quella storia lì. Io facevo delle iniziative in Sardegna e me lo ricordo, era di mattina, guidavo, andavo a un'iniziativa in un mercato e sento alla radio, non so se l'edizione speciale, ma comunque un GR che comunica che pochi minuti prima il Papa aveva annunciato le sue dimissioni, che nel diritto canonico credo non si chiamino dimissioni, ma rinuncio, comunque qualcosa del genere.
Lì hai sbandato.
No, lì per lì mi sono sentito come il cittadino americano quando sente Orson Welles fare la bufala del mattino, ha detto vabbè sì, che cosa adesso compare, non compare la radio, adesso c'è la voce della Jalapas, e invece no, ma perché quella reazione così, come dire, incredibile? Perché l'ultima volta che un pontefice di Santa Romana Chiesa aveva esercitato quella prelazione, quel diritto, e cioè aveva rinunciato al soglio, era stato mezzo millennio prima, prima ancora di Machiavelli, credo. Ma se succede una cosa del genere, e succede nel tempo storico che noi viviamo, cioè investe le nostre generazioni, cioè viviamo una cosa che da 500 anni nessuno aveva più vissuto, se succede è perché quell'istituzione, la chiamo così, la Chiesa romana bimillenaria, aveva la consapevolezza che c'era bisogno di una torsione profonda anche nel suo modo di affrontare e di approcciare il capitolo della modernità, del nuovo mondo, e di ricollocare quella cultura, quell'appartenenza religiosa, quella fede dentro un nuovo sistema storico. Se lo fa la Chiesa di Roma, tu hai ragione a fare una battuta un po' ironica su questo, dovrebbe tanto più farlo un partito come il mio, non oso dire il nostro, come il mio, che ha 13 anni di vita, in 13 anni di vita ha cambiato 7 segretari, e però alla fin fine non abbiamo mai fine in fondo, lo dico in modo autocritico, severamente autocritico, ha affrontato una discussione seria, sull'identità di questo soggetto, sulla sua funzione. Il mio maestro politico, certo, che si è andato a 95 anni qualche anno fa, ci ammoniva sempre, no, a coltivare l'esercizio faticoso dell'analisi. Devi capire chi sei, ma per capire chi sei devi capire dove sei, dove stai, e qual è la funzione che ti candidi a svolgere, perché se non fai questo, se sei un partito politico e non fai questo, la conseguenza è che risulti essere un ceto politico autoriferito su se stesso, chiuso nel perimetro delle istituzioni, che poi è il limite principale di questi anni.
Gianni, mi stai tirando fuori delle cose dal cassetto, dei ricordi incredibili. Guarda cosa ho trovato.
Cos'è? FGC.
Questo è un reperto storico. Io adesso lo metto qua perché mi sembra di essere tornato ai seminari di quei tempi lì.
No, perché io venni eletto al congresso di Bologna dall'8, ecco,
guarda Dimitri come ti ha beccato.
Miseria,
stasera te l'ho detto, ti dobbiamo rovinare, ti dobbiamo rovinare.
Della Repubblica, questa è Piazza della Repubblica. No, il congresso lo facemmo dall'8 all'11 dicembre dell'88, mi ricordo bene. Occhetto era segretario da qualche mese, quindi è passata un'epoca, una vita. Poi ci furono 6 mesi relativamente tranquilli, tra virgolette, fino ad una bellissima piazza che facemmo, la manifestazione a Piazza del Popolo. C'era il 6 maggio.
Coraggio di essere giovani.
Come no, quel concerto di Francesco De Gregori fu
una bellissima piazza.
E poi, vabbè, poi ci fu la svolta e quindi niente, la partita ha preso una piega completamente diversa. Però avevo avuto una avvisaglia, sai? Te la racconto, mi regali 30 secondi?
Certo, vai. Certo.
Vabbè, avevo avuto una avvisaglia del fatto che la grande edificio del comunismo italiano, del Partito Comunista Italiano, aveva qualche scricchiolio qualche settimana prima della svolta di Achille Occhetto, quando in una riunione della direzione del PC, a cui io partecipavo come invitato in quanto segretario della giovanile, dei giovani comunisti.
Eccoti,
era un organismo abbastanza solenne, quello. Grazie Dimitri. Era un organismo abbastanza solenne di una quarantina di persone, tutti seduti secondo lo stile, l'abitudine dei partiti leninisti. Parlava in piedi solamente, cioè parlava seduto solamente il segretario, che era Occhetto, gli altri si alzavano in piedi. Vabbè, per farla breve, era un organismo solenne e alla fine prende la parola il responsabile esteri della direzione del PC, chiede la parola nelle cosiddette varie ed eventuali, che insomma non si faceva mai, era solo nell'ordine del giorno, e si alza in piedi e quindi si crea un attimo di silenzio, no? Perché dice, che succede? Lui prende la parola e dice, io voglio segnalare un fatto molto serio e molto grave. Nei giorni scorsi il compagno Occhetto, segretario del partito, ha avuto 3 incontri con 3 segretari di piccoli partiti comunisti del nord Europa, svedese, finlandese, norvegese, non mi ricordo, e aggiunse, io capisco che questi 3 incontri non siano una notizia degna della prima pagina del nostro quotidiano, ma ritengo un'offesa alla storia del nostro partito che l'unico accenno a questi incontri io debba trovarlo nella rubrica, nell'inserto satirico cuore, la rubrica chi se ne frega. Ecco, ci fu un attimo di gelo, anche se a me veniva naturalmente da ridere, però in quel momento capì che si era spezzato qualcosa, che la solennità di quel partito entrava in una fase turbolenta. Tale fu con la svolta di Achille e con quel percorso che poi ovviamente portò un'organizzazione giovanile come eravamo noi, carica di passione, carica di... La FIGC che cos'era? Siamo onesti, Lorenzo, leggevamo poco, cioè tu leggevi di più, ma mediamente non è che fosse un'organizzazione di grandi applicazioni studentesche. Però eravamo una grande passione, una palestra civile.
Aspetta, ti racconto un aneddoto. Io mi ricordo benissimo quando ti invitammo su una festa dell'unità a Piacenza che facevamo nel vallone delle mura antiche. Tu venisti, pioveva che Dio la mandava, e avevamo alcuni problemi con gli ultras del Piacenza, una curva notoriamente un po' di destra, e alla fine di questa conferenza, che comunque venne molto bene, c'erano una cinquantina di persone che stavano sotto una tensa struttura in mezzo al diluvio, si appalesò un ultras del Piacenza, ubriaco fradicio, che nel frattempo c'era stato un po' di problemi con i vari servizi d'ordine che avevamo approntato per quelle iniziative, si avvicinò a te e ti disse, io lo so chi sei tu sei Cuperlo! Ai tempi poteva capitare che anche sbagliando l'accento, comunque l'ultimo degli ultras ubriachi del Piacenza conoscesse il nome del segretario dell'organizzazione politica a lui teoricamente avversa, perché un tempo c'eravamo nella leadership, c'eravamo nella società, c'eravamo in quella che Gramsci chiamerebbe l'egemonia culturale, cioè sbaglia l'accento ma lui sapeva chi eri. Quindi noi ne veniamo da quella storia ruspante. Dire, fare, baciare, ecco, il fare manca tantissimo in questo momento, il fare la pioggia, il fare la tensostruttura, il fare il volontariato, il fare nella società. Noi parliamo qui da un network che nasce dal fare, dei Giardini Luzzati, della cooperativa Al Cesto, di una Genova che si auto-organizza e che fa promozione sociale, che ha a che fare poi con l'accoglienza dei più poveri, degli umili, dei migranti, con il dopo scuola per i ragazzi in difficoltà, ragionare sulle città, insomma manca tantissimo tutta la dimensione. Il PD, ho l'impressione che dica...
interrompo, ti ricordi cosa facemmo negli anni successivi alla svolta, quando organizzammo il campo di Villa Literno?
Certo, Jerry Maslow.
Jerry Maslow, la sua storia era una storia incredibile, perché poi qualche settimana prima, per gli accidenti della vita, il TG2 l'aveva intervistato, e quindi lui aveva detto con parole bellissime che cosa si aspettava da questo paese, e aveva resistito ad una rapina di notte nella baracca dove dormiva con i soldi guadagnati nella settimana, e l'avevano ucciso. E noi reagimmo organizzando un campo di accoglienza che ospitò alcune centinaia di giovani, di ragazzi immigrati che lavoravano nei campi per la raccolta del pomodoro, e fu il nostro modo, no, di entrare in rapporto con quella sfera, con quel problema. Però, Lorenzo, c'è un fatto positivo che ci deve confortare, tutto sommato, e tu ne hai fatto cenno a proposito dell'esperienza genovese. E cioè che, se da un lato la politica dei partiti, compreso il mio, si è ristretta molto dentro un perimetro dove tendiamo ad essere autoriferiti su noi stessi, per fortuna invece c'è un mondo vitalissimo fuori da noi. Io stamane ho partecipato, su invito di Fabrizio Barca, Andrea Morniroli, al primo incontro di 15 giorni che la Disuguaglianza organizza, Diversità organizza, su 15 temi diversi, mettendo in collegamento una rete larghissima, amplissima di forze, di soggetti, da cittadinanza attiva, che sono un elemento di estrema ricchezza. L'anno scorso avevo lavorato a lungo preparando 3 giornate a Bologna del PD, a ridosso del debutto delle Sardine. Le Sardine debuttano in Piazza Maggiore il 14 sera, che è il giovedì in cui Salvini va al Paladozza, e noi dal venerdì alla domenica abbiamo organizzato 3 giornate per dire, fare, non c'era baciare, ma ripensare la politica. E l'impegno era stato, come dire, tanto, perché per la prima volta non è che chiedevamo a qualche interlocutore esterno di venire a dirci la sua, ma avevamo consegnato la tribuna, il microfono. La relazione di apertura la fece Enrico Giovannini, a seguire c'era Piero Ignazzi, il sabato mattina Fabrizio Barca. L'80% degli interventi nelle plenarie erano di esterni al nostro mondo, dai leader sindacali. La mattina della domenica, sullo stesso palco, sono saliti a distanza di pochi minuti Vincenzo Boccia, che allora era il presidente di Confindustria, e il mio amico fraterno Abubakar Soumahoro, leader dei braccianti e dei nuovi sfruttati delle campagne nel Mezzogiorno, e non solo. Credo sia stata l'unica volta che si sono incrociati in una stessa dimensione pubblica. Ma questo è il compito che noi dovremmo riscoprire se vogliamo ripensare la politica. E lo dico non per una questione di metodo solamente, che comunque già di per sé sarebbe una cosa degna di nota. Discuti con chi è fuori dal tuo mondo, comunque ti porta un contributo di idee, di proposte, di progetti, di analisi, no? L'analisi di cui dicevo prima. Ma è una questione che riguarda più da vicino noi, cioè, e qui sarò esplicito al limite della brutalità, se il tema è ripensare la politica in un tempo storico che ci sta cambiando le coordinate sotto gli occhi, il punto vero è che la classe politica, e anche il mio partito, e la classe dirigente del mio partito, non ha dentro di sé tutte le energie, le risorse politiche, culturali, fammelo dire, umane e talvolta morali, per aggredire un problema di questa natura. E quindi, se vogliamo che il traguardo lo si possa tagliare, noi abbiamo bisogno, come l'ossigeno, di tutto questo, perché senza il PD, sono onesto, un'alternativa alla destra, quando torneremo a votare, semplicemente non è data nei numeri, ma solo il PD da solo, con altrettanta onestà te lo dico, non ce la può fare. Allora, o sei consapevole di questa combinazione, c'è bisogno di questa forza che io, come dire, nella quale milito con convinzione e passione, ma allo stesso tempo, se vuoi che questa forza eserciti la funzione che deve esercitare, deve avere l'umiltà di riconoscere che ha bisogno del mondo.
Però posso dare un'idea? Una cazzata da sceneggiatore, una roba, un guizzo geniale. Il capitalismo delle piattaforme si basa su questo principio delle blockchain, no? Cioè un reticolato di interessi coesi per un progetto, per un'iniziativa, in cui tutte le parti di questo reticolato hanno una loro autonomia, ma si autocontrollano a vicenda, insomma, un reticolato virtuoso che procede con tutti i vari elementi in autonomia, ma poi arriva ad una missione comune. Io ho l'impressione che a volte, come il buon vecchio Carletto ci dimostra, proprio andando a studiare come è fatto il meccanismo in cui siamo inseriti e quello che dovremmo sgominare dal punto di vista critico, forse potremmo ricavare anche delle idee su come organizzarci. Cioè, io vorrei militare in una cosa, avere a che fare con una cosa in cui posso essere anarchico e abolizionista carcerario, ma essere amico tuo e votare il PD, però anche essere molto contento di potere al popolo che riesce a prendere dei palazzi dismessi nei quartieri popolari delle città, riattivarli. A me manca proprio la complessità, lo stare nelle cose nella loro articolazione, cioè non possiamo andare avanti con una specie di continuo ricatto politico. Sì, io voterò sempre la più grossa cosa che può fermare la destra, perché sono come Obelix, sono caduto nella pozione, cioè sono di sinistra visceralmente, ma proprio dal punto di vista del DNA, quindi non si cambia. Però mi manca sempre qualcosa, in ciascuno mi manca sempre qualcosa. Nel PD mi manca la radicalità, un pensiero critico vero, e lo vedo sempre lì galleggiare in un nulla abbastanza indistinto. Infatti poi è diventata una guerra tra correnti, no? Non si sente la missione di quel partito. Mentre invece nella sinistra radicale manca del tutto il senso della realtà. Viene da ripensare a Tom Benetton, no? Ti ricordi quando disse, il suo segretario di sezione gli disse: guardati sempre dal riformismo e dal massimalismo, perché il riformismo è ottenere aria fritta subito e il massimalismo pensare al migliore dei mondi possibili e non riuscire mai ad arrivarci. Noi siamo figli di sta roba qui, per questo ho appeso la maglietta e per questo tu sei qui e ti voglio punk stasera, perché tu tra l'altro hai fatto il dance. Non tutti sanno che tu hai fatto il dance. Tu vieni dal cinema.
No, non dal cinema, in questo caso dal teatro. Volevo fare lo storico del teatro da ragazza, avevo questa grande passione.
Ma scusa, era la Bologna di Pazienza, dei Valvolinici, di quegli anni
sì,
lì?
Sì, anche se ovviamente io ero uno studente fuori sede, poi mi ricordo viaggi pazzeschi per arrivare a Bologna alle 8:30 del mattino, i giorni d'esame. Io partivo da Trieste alle 4:30 del mattino. Poi cambiava a Mestre alle 6:30, arrivava alle 8:30, quindi puoi immaginarti la... No, però io, dai, facciamo la parentesi accademica e memorialistica. Io sono uno dei pochi, credo, che rivendica quell'esperienza. Ho incontrato alcune figure per me fondamentali della mia formazione, ma soprattutto dal punto di vista della scoperta di che cosa poteva essere la potenza, la ricchezza e la potenza della parola. Guarda, io mi ricordo come fosse oggi, l'ho raccontato qualche volta, ma poche volte, il pomeriggio, le 2 del pomeriggio, in cui entro nell'aula dove si teneva la prima lezione di un corso che era problemi di storiografia del teatro, e il docente, che era uno straordinario docente, teneva la sua lezione sullo spazio scenico nel teatro rinascimentale. Eravamo 7-8 seduti in quest'aula e io mi ricordo perfettamente che dopo 1 ora e mezza sono uscito da quell'aula ed era cambiata la mia vita, perché avevo maturato in 1 ora e mezza 2 convinzioni, di cui una ho mantenuto, la prima l'ho perduta. La prima era che sarei diventato uno dei più grandi esperti mondiali di spazio scenico nel teatro rinascimentale, perché la materia mi aveva semplicemente sedotto. Ma perché mi aveva sedotto? Perché avevo incontrato un docente, un intellettuale, un docente, un insegnante, che in quell'arco di tempo brevissimo ci aveva trasmesso la potenza della parola intesa come la potenza del concetto. E questo invece è un metodo che mi sono, penso di essermi portato appresso nel corso degli anni. La questione che poni tu è verissima, però appunto ha a che fare con ciò che la politica è divenuta, almeno dal punto di vista dei partiti. Ma chiediti perché il PD è una dinamica così segnata dagli equilibri delle singole correnti, no, componenti. Rovesciamo la logica.
Ma, Gianni, il problema drammatico è che tanti di noi non si chiedono neanche più questo perché.
Non lo cioè, so, ma non
hanno risolto edipicamente la fine della grossa cosa.
Hanno risolto edipicamente, anche per una ragione, provo a dirla e poi correggimi se dico una cosa inesatta o addirittura sciocca. Perché se io chiedessi a te, ti faccio l'elenco delle denominazioni delle principali componenti, aree, sensibilità del Partito Democratico.
Ah!
E, No, ascolta, Lorenzo, e poi ti chiedessi, no, un esercizio semplice, ti chiedessi, mi sai dire alcune, almeno alcune, delle ragioni che distinguono sotto il profilo culturale e politico l'una dall'altra? Faticheresti a dirmelo, perché nel momento in cui il partito, il soggetto partito si schiaccia interamente sulle istituzioni e dentro le istituzioni, e nel momento in cui, fammelo aggiungere, perché questa è una colpa nostra, tu abolisci qualunque forma di finanziamento pubblico alla politica, mica l'ha fatto la destra, l'abbiamo fatto noi questo. È evidente che anche dal punto di vista delle risorse per agire politicamente, tutto transita attraverso la tua presenza nelle istituzioni. Quindi l'idea di entrare in quella logica per cui essere interna alle istituzioni diventa tutto.
Gianni, non può essere attribuito solo alla mitica colpa dei gruppi dirigenti. Io sono uno di quelli che non ricorre mai a questa scorciatoia. Cioè, io penso proprio che ci sia.
Ma è la colpa collettiva.
È la colpa del tempo.
Sì, ma voglio dire, fammi fare un esempio lontanissimo nella storia. No? Siamo partiti da Morin, da Balducci, ripensare la politica. Lorenzo, ci sono solamente 2 anni nella storia repubblicana, uno poi un anno a cavallo, il 45, nell'arco dei quali la produzione di titoli della saggistica è prevalsa sulla produzione di titoli della narrativa. Cioè solo 2 anni nella storia repubblicana si sono venduti più saggi di storia, economia, politica, diritto, storia delle religioni, che non romanzi, e sono il 45 e il 46. Ma non è difficile da capire il perché, perché se tu per 20 anni spegni la luce di un paese, appena riaccendi la luce, il desiderio, l'impulso, il bisogno di recuperare tutto quello che hai perduto nei 20 anni precedenti si fa dirompente. Noi siamo in qualche misura in una condizione, senza avere alle spalle una dittatura, senza avere alle spalle una guerra, senza avere alle spalle quello che ebbero alle spalle quelli di allora, però dobbiamo riaccendere la luce. E devi riaccendere la luce restituendo a una generazione più giovane, alle generazioni più fresche, ma anche a chi da anni ha perso questa abitudine, la consapevolezza che senza ricostruire questo legame, questo nesso tra il pensiero e l'azione, non ne verrai a capo. L'anziano Vittorio Foa era il 2010, viveva a Formia, non vedeva più, aveva più di 90 anni, è un preside illuminato del preside del liceo classico di Formia, gli chiede di tenere un ciclo di incontri, di conversazioni con i ragazzi delle quinte, delle terze liceo, quelli che facevano l'esame di Stato, sul Novecento. E lui ha raccolto, Vittorio Foa ha raccolto queste lezioni in un volume pubblicato da Einaudi, molto bello, che si chiama Questo Novecento, o Il Mio Novecento, credo Questo Novecento. È l'inizio degli incontri, l'avvio di questo rapporto tra Foa e questi ragazzi, è che lui dice: per me la politica, che è stata tanta parte della mia vita nelle sue diverse espressioni, sindacale, la resistenza, il sindacato, la militanza politica, il socialismo, per me la politica è sempre stata la miscela irriducibile di pensiero e di azione. Perché a proposito di Tom Benettolio e del suo segretario di sezione, perché se riduci la politica solamente alla cultura del fare è un pragmatismo che rischia di smarrire il senso e l'orizzonte della marcia, e se la riduci solamente al pensiero è un'astrazione, insomma, che potrebbe anche finire come il caciocavallo appeso di labriola e croce, e quindi devi trovare questo giusto equilibrio. Ma è questo equilibrio che secondo me noi nel corso degli anni abbiamo smarrito, ed è la prova più importante da affrontare.
Anche perché forse abbiamo smarrito la capacità di ragionare sul sistema in cui siamo immersi, perché insomma questo capitalismo delle piattaforme di cui si parlava prima è diventato egemone nella nostra vita, ma non solo queste piattaforme con cui stiamo andando in onda, i social eccetera, ma c'è stata proprio una rivoluzione tecnologica non dichiarata, cioè apparentemente sotto traccia, che ha cambiato completamente le dinamiche del pianeta, creando un uomo nuovo di matrice capitalista, con tutto che sta cambiando, con la fine della competitività tra le grandi aziende, l'avvento dei grandi monopoli completamente defiscalizzati che stanno piallando l'economia, il pensiero, la critica, l'informazione, e noi zitti, l'abbiamo lasciato succedere. Penso che ci sia solo il commissario europeo Margrethe Vestager che a un certo punto si è messa contro Google e ha detto: ragazzi, fermatevi un attimo, perché non è che potete indicizzare gli stati e ricattarli dicendo non paghiamo le tasse, che così ti mettiamo al primo posto nelle profilazioni. E tu, Gianni, sei uno dei politici meno informatici che abbia mai visto in tutta la mia vita, eppure da sempre sei riuscito a tenere catalizzate vicino a te una comunità di persone che vengono dalla storia che stiamo tratteggiando oggi attraverso quel tuo mitico blog che ci vide creare una comunità intorno a te. A un certo punto, dopo, non so, 10 anni che ci eravamo persi di vista, probabilmente tutti, come non so, quelli del film Telephone, no? Che si riagganciano attraverso una telefonata, abbiamo sentito il bisogno di digitare su Google, appunto, Gianni Cooper, abbiamo visto che aveva un blog e ci siamo trovati tutti lì. Alcuni di questi vedo che stanno anche commentando, che sono qui con noi stasera, vedranno sicuramente anche questo video in replica, perché è stato molto bello, ci siamo poi visti in diverse occasioni. Cioè, alla fine si sente in te un pensiero lungo e quindi si rimane agganciati. E lo stesso capita con altre persone come te. Ecco, questa cosa qui dobbiamo trovare il modo di metterla a sistema. Dobbiamo trovare il modo di farla diventare qualcosa di veramente incisivo.
Io penso che vada fatto, adesso io non sarei capace, penso che la politica lo deve fare adesso, che la sinistra lo deve fare adesso.
Gianni è sempre stato un grande da quando era ragazzo, dice Cristina Canepa.
Eccolo là. Dobbiamo farlo adesso perché, per quello che dicevamo all'inizio, perché quello che stiamo attraversando è davvero uno spartiacque, no? Io non è che sono affezionato alle formule, quelle più enfatiche, nulla sarà come prima. Mi piace la formula nulla sarà come prima, però, perché in quel prima ci sono diverse delle ragioni che ci hanno fatto arrivare impreparati a questo appuntamento. E questa vicenda di questi mesi, tutto sommato, ha la forza, secondo me, può avere la forza di imporre una revisione anche di criteri di valore, di gerarchie di valore dentro la coscienza delle persone, no? Prendi la distinzione classica, storica, tra il concetto di prezzo e il concetto di valore. Io non sono convinto, penso che milioni di italiani non è che hanno scoperto in questi 7-8 mesi quanto costa un ventilatore polmonare o quanto costa un posto letto in terapia intensiva. Però sono assolutamente convinto che milioni di italiani in questi 7-8 mesi hanno scoperto o riscoperto quanto vale un ventilatore polmonare, quanto vale un posto letto in terapia intensiva. E se oggi ci fosse, e ci deve essere, e c'è una politica, una sinistra, che recupera anche sul terreno della sua subalternità, quella che dicevamo all'inizio, e rifiuta la logica ipersemplificata della realtà, per cui tutto ciò che è pubblico, impegno pubblico, sfera pubblica, spesa pubblica, è una zavorra di cui liberarsi perché il mercato è capace di autoregolarsi da sé, di allocare nel modo più efficace possibile le risorse che ha a disposizione. Se noi ci opponiamo a questo pensiero, a questo mainstream, e diciamo no, non è così, c'è da riscoprire il senso dello Stato, c'è da riscoprire una funzione del pubblico, c'è da innovare profondamente anche le categorie con le quali ci siamo raffrontati nel corso di questi anni, secondo me questo è il momento di farlo, perché hai ragione tu citando le piattaforme, non solo quelle. È un capitalismo diverso quello della nostra maturità rispetto a quello della nostra giovinezza o della nostra infanzia. Non è un capitalismo piegato su un modello industrialista per come l'avevamo conosciuto, è un capitalismo di beni materiali, di servizi. Vuol dire che siamo oltre categorie storiche del pensiero politico, siamo oltre Machiavelli.
Gianni, ma non vale.
Siamo oltre il 1789 e i diritti di cittadinanza circoscritti. Siamo oltre il marxismo che si fonda su una struttura giuridica che non è mai separabile dai rapporti di produzione, perché è cambiato il mondo della produzione, quindi cambia anche tutto ciò che ne consegue. E allora
però forse quello che non dovrebbe cambiare è la lotta contro tutto questo. È la lotta per andare contro le distorsioni di tutto questo.
Il termine conflitto è un termine sacro della dialettica politica e della democrazia. Noi abbiamo persino subito ad un certo punto l'idea, l'ambiguità culturale di una democrazia più forte se depurata del conflitto. quando è esattamente vero l'opposto. Il conflitto è l'anima che sostiene e sorregge una democrazia.
Gianni, facciamo un brindisi. Abbiamo tutti e due la tisana.
Nel 2008, nel 2008 le prime elezioni politiche, non lo dico per, non c'è il tono polemico, sono passati tanti anni ed eravamo tutti parte di quella storia, ma nel 2008, prime elezioni politiche, dove si presenta il simbolo del Partito Democratico, noi candidiamo in Parlamento nelle stesse liste, seppure in circoscrizioni diverse, un falco di Confindustria e il mio amico Antonio Boccuzzi, ultimo e unico sopravvissuto alla strage della Thyssen, nella logica che gli imprenditori e gli operai hanno gli stessi interessi. No, è ovvio che non hanno gli stessi interessi, perché la Thyssen non ha speso 800.000 euro per mettere in sicurezza quegli impianti perché li doveva dismettere di lì a pochi mesi, e sono morti quei ragazzi bruciati vivi, arsi vivi. Allora tu, se sei la politica, certo che devi parlare a tutti, ci mancherebbe altro, Togliatti, ceti medi, Emilia Rossa, ma se sei la politica e la sinistra devi scegliere un punto di vista, dei valori sui quali costruisci il tuo consenso, il tuo blocco di consenso.
Io lo sapevo.
Delle banalità.
Io lo sapevo che stasera riuscivo a tirare fuori il Gianni Cooper, lo punk, che è quello che vogliamo. E, e siccome noi siamo, Good Morning Genova è una piattaforma che ha una dimensione ormai internazionale, mio padre dal piano di sotto ci scrive: la grande forza della sinistra è quella che state facendo in diretta, analizzare e mettere in discussione se stessi e i propri valori alla ricerca di una società non perfetta ma migliore. La destra è sideralmente lontana da ciò. E nella foto ci sono i miei figli, mio padre, i miei figli, Gianni, fantastico, ce la facciamo. Facciamo in casa.
Che bellezza. No, ma è proprio il coraggio di cambiare che ci deve muovere da questo punto di vista. Ma comunque, dai, l'ho fatta lunga.
No, l'hai fatta brevissima. No, noi andiamo avanti ancora un po' facendo un brindisi vero, vero importante, e facendo vedere anche i nostri supporti brindaioli. Tu che cos'hai lì?
Indovina.
C'è il limone?
C'è limone, dell'acqua tonica, è qualcosa che aiuta l'acqua tonica ad essere più gradevole.
Ok, qui io sono al vino rosso modello Festival dell'Unità, modello Cuperlo.
Adesso io non dico che dobbiamo darci dei toni, però il vino rosso in una tazza da caffè latte, va bene.
No, non capisci, la cultura delle osterie emiliane, la cultura delle osterie emiliane. Senti, questo brindisi lo facciamo a Piero Filotico. Filotico è un compagno grandissimo che c'era sempre, che c'era ovunque. Ogni qualvolta c'era qualcosa di giovane, nuovo, dinamico, attivo, c'era Piero. Infatti ci siamo incrociati nel tuo blog, ci siamo incrociati nelle iniziative che avevano a che fare con quello, ci siamo incrociati nella presentazione del mio primo romanzo da te gentilmente introdotta a Roma. Piero era la politica, Piero era la passione politica, era già la gioventù della politica, l'eterna gioventù della politica. E infatti negli ultimi tempi Piero era una sardina, Piero era tanta roba. Parlane, Gianni.
No, era una persona splendida, io ricordo i commenti che frequentemente scriveva sul blog. Poi sai, Lorenzo, ma lo sai, lo ricordi, quel blog, un po' come anche questa paginetta Facebook che continuo a curare, funzionava perché non c'è mai stato un filtro, no? Nel senso che si pubblicava davvero tutto. Lo vedo anche su Facebook tuttora, poi mi spiegano gli esperti che Facebook ormai è una cosa per una generazione un po' più matura, sì. Ma tale io sono, e quindi per me va bene così. Però se tu non introduci un filtro, si determina un effetto di autocontrollo, di autoregolazione, no, della comunità. E quelle nostre discussioni su quel blog erano belle perché arricchivano reciprocamente. Io lo racconto così, che alla fine della lettura delle decine, a volte alcune centinaia di commenti, avrei scritto diversamente il post che era stato all'origine di quei commenti, che poi la rete ha questa potenzialità che ti mette nella condizione di doverti misurare con una quantità di persone che magari su di un tema specifico, non sull'universo mondo e sullo scibile umano, ma su quel tema specifico ne sanno più di te, e allora non puoi bleffare, anche perché i termini e i tempi delle verifiche delle cose che scrivi sono molto più rapidi, basta andare su Google e vedere se hai scritto una sciocchezza oppure se è una cosa che ha un fondamento. E Piero aveva questa disponibilità, come dici tu, un'enorme passione. Poi in tempi più recenti credo che si fosse molto impegnato nel promuovere il percorso di Giovanni Caudo, che è il presidente del terzo municipio di Roma, che sta facendo in questi mesi a Roma un lavoro pregevole in quel municipio, dove Cristian Raimo peraltro è l'assessore delegato alle attività culturali, che organizza delle cose incredibili, no? In una realtà che non è propriamente centrale, neanche di estrema periferia, insomma una media periferia. Non lo so, la prima iniziativa che Cristian e Giovanni Caudo hanno promosso, tra le prime nello spazio all'aperto di un grande centro commerciale, è stata una lezione di Luca Seriani sulla lingua italiana, una lezione da trovare su YouTube, una lezione dottissima, alta diremmo, e centinaia di persone attente, concentrate a seguire questo sforzo, perché poi questa è l'altra cosa che abbiamo appreso in positivo da quel partito, da quel tempo nel quale tutto sommato siamo cresciuti, che c'era un legame, no, tra la dimensione della cultura, del produrre cultura, del fruire cultura, e la dimensione della politica. Ho ritrovato un appunto che non so perché mi ero preso, di un bellissimo lavoro sull'informazione culturale in Italia, ma adesso ti faccio degli esempi e tu sverrai dall'emozione. Ma dopo la liberazione, Elio Vittorini è il caporedattore dell'Unità di Milano, Alfonso Gatto dirige Milano Sera, Italo Calvino era redattore della terza pagina dell'Unità di Torino, scriveva anche di sport. Al Corriere della Sera, Eugenio Montale dal 48 in poi alterna la critica letteraria a servizi di varia attualità, Quaderni Piacentini. Calvino assieme a tra il 45 e il 46 conduce delle inchieste sulle borgate romane per il Politecnico, e Vasco Pratolini segue il Giro d'Italia per Paese Sera.
Gianni Rodari.
Questa era la dimensione del rapporto tra... E forse, siccome hai fatto vedere Rinascita, ti racconto questo, perché poi ho capito come l'esempio del responsabile esteri e della rubrica Chi se ne frega. Ad un certo punto ero segretario della FIGC da qualche mese, è un dirigente della direzione mi telefona e mi dice: guarda, abbiamo deciso che devi entrare nel consiglio di amministrazione di Rinascita, la rivista che hai appena fatto vedere. Io non ne sapevo nulla, dico: se il partito comanda io obbedisco. Quindi ero anche abbastanza soddisfatto, però la prima volta in un consiglio di amministrazione. Quindi vengo convocato alla riunione del consiglio di amministrazione di Rinascita, vado, siamo in cinque col direttore seduto intorno al tavolo, e il presidente del consiglio di amministrazione fa l'appello e dichiara aperta la seduta. La cosa si risolve così: dice, la seduta è aperta, propongo la chiusura della rivista e la soppressione della società editrice, favorevoli? E vedo che tutti alzano la mano, quindi alzo la mano anch'io, e dopo 30 secondi si è consumata la mia unica esperienza in un consiglio di amministrazione.
Praticamente tu hai chiuso tutto.
No,
tu,
guarda,
dovunque però, andavi.
No, dovunque andavo, che ho avuto questa avventura. Pensa che tanti anni dopo, anche stasera ti racconto anche un ultimo aneddoto, vai. Tanti anni, io avevo un sogno, a parte il sogno di fare lo storico del teatro, ma quello è abortito presto, ma non ho mai coltivato il sogno di essere un leader politico, perché so che non lo sono e non ne ho le caratteristiche. Però se un sogno avessi dovuto dirti, mi sarebbe piaciuto enormemente un giorno fare il direttore dell'Unità. E gli accidenti della vita sono stati tali che ad un certo punto, quando io non me l'aspettavo, mi è stato chiesto di farlo, mi è stato proposto di farlo, io ho detto di no.
Sarei riuscito per una volta nella vita a piazzare le mie vignette a sinistra, che non ci sono mai riuscito.
Io ho detto di no, con convinzione, però non ho fatto male a dire di no in quel momento. Come vedi, ci sono delle occasioni che ti capitano, ma se non ci sono le condizioni per coglierle, è giusto non coglierle.
Vabbè, ti useremo come redattore di Good Morning Genova, dai.
Ah beh, sì, spero di essere all'altezza. Ma è che siete tutti interisti lì, quindi non fa...
No, è una stretta. Noi nella cabina di comando piazziamo i nerazzurri. Volevo dirti due cose. Siccome ce la facciamo in famiglia in questa palazzina, mia moglie, invece, che è titolare di un'agenzia di viaggi, è molto incazzata. Perché sì, nel decreto Ristori Quater, ancora una volta, non si tiene in considerazione la sua categoria, che non ha avuto nessun ristoro, e così per chissà quante altre categorie.
Non c'è meccanismo del ristoro rispetto al fatturato mancante sull'anno precedente, non c'è niente.
Non ce n'è una gran traccia in questo momento. Non le stanno proprio erogando, non stanno.
Non, non... soltanto i due bonus dei 600 euro, quelli...
Sì, sì, quelli di marzo, ma adesso non c'è stato niente, ma questa è, una, è come dire, prodomomea, ma dopodiché è sicuramente una crocevia molto importante, perché qui andiamo a sbattere seriamente se non riusciamo a fare dei ristori che non siano solo dei nomi, quater, terzo, quarto, quinto, cioè abbiamo bisogno veramente di...
La questione in modo serio, perché ci sono categorie pesantemente colpite. Oggi pomeriggio penso di poterlo raccontare, perché non credo che sia un segreto e non ho, insomma, non manco di rispetto, tutt'altro, perché un amico mi ha telefonato, Gianluca Guidi, che è un attore bravissimo, è un uomo di teatro, insomma, di famiglia, come sai, da tradizione illustre, e, che mi spiegava esattamente questa situazione per loro drammatica in un settore che peraltro è vitale per la cultura e non soltanto, no? Diceva, sai, abbiamo visto ieri le immagini di Via del Corso a Roma o di Zara piene di gente, centinaia di persone accalcate, insomma, a parte il pericolo, però... perché noi teniamo chiusi i teatri dove avevamo stabilito norme di accesso assolutamente controllate, distanziamento dei posti in platea che erano garantiti nella logica del rispetto delle precauzioni necessarie? E ci sono settori e segmenti della vita produttiva, come nel caso che mi hai appena detto, le agenzie di viaggio, nel caso della produzione culturale, su cui dovremmo rapidamente fare un tentativo di recupero, perché è chiaro che questa crisi, a differenza del 2008, la crisi finanziaria, che poi divenne subito crisi dell'economia reale del 2008, colpì prima di tutto la categoria dei lavoratori maschi adulti, perché i due settori più colpiti furono l'edilizia e l'industria. Questa crisi ha colpito prevalentemente lavoratrici donne e giovani, perché ha colpito in prevalenza la sfera dei servizi, quindi turismo, ristorazione, alberghiero. Se tu passeggi nel centro storico di Roma, noi viviamo in una zona, non dico periferica, insomma, Nomentana, Salario, ma sotto casa nostra la vita è tornata quella di prima, i bar sono aperti, sì, adesso alle 18 chiudono tutti, ma... se invece passeggi nel centro storico della capitale, tu trovi gran parte degli alberghi, degli hotel ancora chiusi, locali che lavoravano col turismo essenzialmente, che non hanno riaperto, se hanno riaperto hanno richiuso, come il locale di fronte alla sede del PD nel Nazareno, al Nazareno, perché è evidente che una città come Roma, priva dell'afflusso turistico, soffre enormemente, patisce enormemente questa condizione. E non può essere solamente la logica dei ristori che la compensa, dobbiamo rapidamente ricostruire un principio di normalità, prima che sia il prima possibile. Ma da questo punto di vista sarebbe discussione da fare sui tempi dei vaccini, le modalità di gestione e così via. Una cosa si può dire, Lorenzo, che il titolo quinto che facemmo noi altri non fu una particolare genialità, ecco, una pensata particolarmente geniale.
Leggendo le frasi di oggi di Toti ho capito che il titolo quinto è il capitolo dopo il ristori quater. Però basta con tutte queste numerazioni, abbiamo bisogno di sostanza. Toti oggi...
Toti con una T, perché da Roma sai...
Sì, Toti ha detto oggi che gli anziani non devono vedere i nipotini e che è molto più importante che siano aperti i grandi magazzini. Io l'ho messa in rima, che suona molto meglio, lui l'ha messa in prosa ed è in una maniera troppo prosa. Siamo all'eugenetica amministrativa, quindi...
Ma avevo già avuto una non particolarmente brillante.
Ma sai...
C'è una coazione a ripetere. Aveva detto che non erano produttivi quelli che...
Esatto, c'è questo problema con gli anziani in una delle regioni più anziane d'Italia, ma io pensavo che arrivassero gli anziani con i forconi sotto la sede della regione, ma invece probabilmente dal punto di vista del marketing questo nostro governatore è bravo a sviare, a rintuzzare, a gettare la palla in tribuna, però è veramente pazzesco quello che viene detto, insomma, che gli anziani non sono più produttivi e la pandemia nasce dal fatto che loro vedono i nipotini, mentre invece i negozi devono rimanere assolutamente aperti, forse ha a che fare con delle dinamiche di campagna elettorale, ma lasciamo perdere, queste sono questioni che qui non possiamo affrontare, mentre invece è molto importante un altro tema, Gianni, quello del lutto, e poi chiudiamo purtroppo, visto che siamo stati anche abbastanza scoppiettanti, il tema del lutto, cioè soprattutto in questa seconda ondata io credo che abbia messo di fronte tutte le generazioni, tutte le persone di fronte al dramma vero di questa cosa, adesso ormai il negazionismo è diventato quasi una bufala, la marchietta di se stesso, insomma. Anche in casa nostra abbiamo perso dei nostri cari, degli amici, io vivo vicino a una chiesa, vicino a un campanile, suonano in continuo queste campane di funerali che non ci sono, di funerali che non ci sono in presenza, non c'è in presenza neanche la bara, ed è una cosa incredibile che soprattutto sta colpendo le giovani generazioni. Io ho due ragazzi in casa, in DAD, in didattica a distanza, che stanno con grande senso di responsabilità, con un grandissimo spirito di sacrificio, affrontando una fase difficilissima della loro vita e della vita di tutti. Io ho l'impressione, e qui veramente mi chiamo la sinistra ad una grande sfida, perché è veramente una sfida culturale. Noi abbiamo bisogno di un piano di rientro, anche emotivo, alla normalità. Noi abbiamo bisogno di potenziare non solo la medicina di prossimità, ma anche i servizi psicologici di prossimità. Abbiamo bisogno di un aiuto e soprattutto interfacciandoci con la scuola. Cioè qui dobbiamo aiutarci un po' tutti a ritornare alla normalità, perché è successo qualcosa di davvero epocale e non è possibile tradurre questo dibattito nel tema dei rimpasti di governo. Abbiamo bisogno di visione, abbiamo bisogno di calarsi nella realtà, ristori economici, ristori emotivi e creare cittadinanza attiva, creare delle esperienze di dialogo tra di noi. Usiamo anche i nostri punti di riferimento, adesso magari ne parlerò magari con Recalcati, facciamo qualcosa, dei tutorial, dei webinar, facciamo qualcosa, perché è veramente grossa la partita del rientro a sto giro.
No, ma è esattamente come dici tu. Io voglio pensare e sperare che ci sarà il classico effetto rimbalzo anche dal punto di vista emotivo, sentimentale, no? Quando tu comprimi la sfera delle libertà di fatto, della mobilità, della vicinanza delle persone, poi appena arriva uno e dovesse dire: ragazzi, ce l'abbiamo fatta, il vaccino funziona, in 4 mesi siamo fuori, ci sarà davvero un'esplosione, una domanda, no, di recuperare quello che hai perduto. Io ho fatto settimana scorsa una bellissima chiacchierata con Andrea, che ha 18 anni, compiuti a febbraio di quest'anno, un liceale, farà l'esame di maturità. Volevo capire, l'ho chiamato io, poi il figlio di un amico che non c'è più, ne scriverò nei prossimi giorni, volevo capire come un ragazzo di 18 anni sta vivendo, no, queste settimane così, così incredibili, e lui mi ha detto tante cose belle, alcune divertenti, alcune dolorose, ma poi alla fine mi ha inchiodato, perché mi ha detto: vedi, la differenza tra noi e voi, dove noi è la sua generazione e voi è la nostra, la mia, è che voi sostanzialmente state attraversando un tempo rinviato. Sì, non fate alcune cose che avreste magari fatto o potuto fare, però all'età che avete le rinviate solamente, le farete tra 6 mesi, tra un anno e mezzo, quando saremo fuori da questo incubo. Per me non è così, per noi non è così. Per uno che ha 18 anni, 17, 16, 15, 20, un anno perso a quest'età è un anno perso che non recuperi più. Perché io so, mi diceva lui, Andrea, che oggi sono a 18 anni un'altra persona rispetto a quella che ero soltanto un anno fa. E so benissimo che tra un anno, quando avrò 19, sarò diverso da come sono adesso. Ma non è che, al di là del fatto che non vado a scuola l'ultimo anno in cui ho l'esame di maturità, ma è un grumo di esperienze, di aspetti che riguardano la fisicità, il rapporto con i miei amici, con le mie amiche, che entra in discussione e che mi viene tolto e non mi verrà restituito, perché quando avremo superato l'emergenza e torneremo a quella che giustamente tu chiami la normalità, io avrò un'altra età e un'altra mentalità, un altro spirito, e questa fase della mia vita mi è sottratta per sempre, o meglio, non mi è stata data, non mi è stata concessa. Ed è una riflessione giusta, perché poi è chiaro che ciascuno di noi ha vissuto anche nella sua dimensione più personale, familiare, no, questa fase. Io anche qui lo racconto con pudore, ma mia madre, che non è una donna anzianissima, però non sta bene da tempo, sta in un RSA a Trieste, lucidissima, vive questa condizione in una sorta di isolamento obbligato e doveroso per precauzione, cautela sua, degli altri ospiti di quella struttura, con un'ottima struttura, del personale che ci lavora. E quando sono tornato a trovarla a Trieste dopo la prima fase del lockdown, c'era un tavolino all'ingresso, lei si siede da una parte, io dall'altra, e con la mascherina e nel controllo rigoroso di tutte le precauzioni, la temperatura, l'igiene delle mani e così via. Recupereremo quella dimensione che in questa fase è mancata, ma mi colpiva molto il discorso di questo giovanissimo ragazzo, perché è l'elemento di verità. E allora io ti lascio su questo, che poi essendo genitori lo sappiamo, ma anche se non sei genitore, sei un adulto, lo sai, mai come ora e mai come dopo dovremmo esercitare, se ne saremo capaci, la nostra funzione di adulti. E gli adulti, per definizione, dovrebbero esprimere un livello di consapevolezza maggiore, di maturità maggiore, mentre Lorenzo, noi abbiamo alle spalle un tempo lungo dove c'è stato un pazzesco elogio dell'immaturità. Francesco Catalucci ha scritto un bellissimo saggio per Einaudi sul tema dell'immaturità e lui spiega come, lo dico a te che fai quel bellissimo mestiere che fai, quella passione che coltivi da sempre, poi gli artisti sono in grado spesso, gli artisti in senso lato, di trovare delle sintesi di immagine pazzesche, no? E l'immaturità l'ha descritta Kubrick in Full Metal Jacket, no? Nella scena madre in cui il plotone dei Marines, appena operato il suo sterminio di un villaggio Vietcong, torna al campo base con la mitragliatrice a tracolla e torna nel campo base fischiettando l'inno di Topolino, cioè hanno combinato il massimo della violenza, la negazione, la distruzione dell'altro, dell'avversario, la sua sottomissione, la privazione della vita, con una regressione allo stadio infantile fischiettando l'inno di Topolino. Noi dopo questa pandemia abbiamo bisogno di tornare ad essere adulti ed è una responsabilità che forse accompagna e previene persino quella della politica e speriamo di esserne all'altezza.
Gianni, grazie. Ci sono tanti commenti, io ti invito a leggerli poi tutti perché adesso per una questione di tempo non ci riusciamo, ci sono anche alcuni nomi della nostra storia, Stefano Asprea, Zingaretti, scusa, Danilo Zacchiroli, no, Zingaretti forse...
Danilo!
Tanti che hanno contribuito a questo dibattito, Saffer, Enzo Landini, Maurizio Bernasconi, Marcello Carpeneto, Mario Scialabba, mio papà... Ada Santoro, Amina Gaia, non riesco a dire il tuo cognome, scusa, Simone Leoncini, tanti. Io ti invito a vederli con la dovizia con cui tu segui anche
i tuoi. Un abbraccio grande a tutti, a tutte e tutti, e a te.
Io posso solo dire che ti voglio bene alla nostra storia, voglio bene a questi pensieri, a quello che ci siamo detti, e secondo me avremo bisogno di rivederci perché abbiamo libri da tutte le parti. E c'è tanta
roba.
La
prossima la facciamo sulle buone letture.
Sì, e vabbè, la chiosa d'artista non mi viene, però diciamo che siamo nipoti dell'atomica, figli della deterrenza, padri della precarietà e nonni della rinascita, ok?
Sfigatissimi, speriamo che l'ultima sia quella giusta.
Come chiosa però non c'è male. A Piero.
Ciao a Piero, grazie, a presto.
Resta in linea che poi ne parliamo. Ciao.
Ciao.
Good morning, Genova.